E torniamo in diretta con Radio Città del Capo e Serial K. Ci siamo appena accorti di un piccolo problema tecnico che ha impedito la registrazione dei primi 10 minuti, quindi domani chi ci ascolterà in podcast purtroppo non li potrà sentire. Peccato, perché sono stati veramente carichi, beh, meravigliosi, sì. C'erano frasi stupende. Comunque
bello poi Tim Buckley che fa la staffetta con Gianni Morandi.
Ti è piaciuto? Sì, sì, l'hai apprezzato. Sì. Allora, vi parlo io di una serie in questo momento che perché appunto abbiamo, come avete potuto sentire dalla nostra sigla, abbiamo appena iniziato la nostra rubrica che è Il pilota di Hiroshima, e questa sera parliamo di Picnic ad Hanging Rock. Picnic ad Hanging Rock, che è diciamo una serie che la produzione è la stessa di Wentworth, serie di cui vi abbiamo parlato mille volte, Showcase e Foxtel. La novella è la stessa del celeberrimo film di Peter Weir del 1975, ovvero quella di John Lindsay, a tutt'oggi considerato uno dei grandi capolavori della storia letteraria australiana, di matrice britannica ovviamente, visto che della cultura aborigena fotte sega a nessuno. Persino la Hanging Rock è la stessa, da milioni di anni, la stessa che prima di essere allontanate e rinchiuse dentro recinti, le tribù dei Jaja Wurrung, Woi Wurrung e Taung Wurrung custodivano con spirituale fervore.
Cosa vuol dire Wurrung, scusa?
Non ne ho idea, assolutamente, purtroppo non sono un aborigeno e mi dispiace molto.
Ma aborigeno, ma io e te.
Esatto, ma che cazzo se devo dire? Allora, eppure, nonostante tutto questo, la miniserie in 6 episodi, appena uscita anche su Amazon, riesce ad essere una gigantesca minchiata. Una storia che ha avuto il suo piccolo successo e che grazie allo splendido film di Weir è diventata un culto, andrebbe forse lasciata stare. Ma se proprio la vuoi riprendere, non credo che allungare quello che a malapena riesce a riempire 1 ora e mezza possa essere diluito fino a 6 ore, di cui tranquillamente 5 possono essere saltate se non avete voglia di accelerare la visione con il ditino sul telecomando. Lì dipende da quanto siete allenati con il vostro ditino. Allora, per recuperare tempo, tra l'altro, i registi hanno deciso che il pilota doveva essere girato per 3/4 in slow motion. Quindi, se proprio volete vedervelo e ci date i fast forward, ve la cavate tranquillamente in 10 minuti. Magari saltate gli audio, ma è lo stesso, non cambia assolutamente nulla. La velocità però non potrà nulla contro la sensazione che la serie sia prodotta da MTV, che siamo tornati al 1991 e che vi aspettiate sempre Slash da un momento all'altro con paglia e chitarra che si spara l'assolo di November Rain, mentre Axel si porta all'altare la sposa in crinoline. E c'è qua sotto, ragazzi, e c'è qua sotto. Ma purtroppo noi quella matrice lì un pochino c'è rimasta. La differenza però sta nel fatto, un fatto sostanziale, che quella sposa era Stephanie Seymour al massimo della sua infinita bellezza e che quel video ha fatto la storia, mentre qui abbiamo una Natalie Dormer tronfia e insopportabile e un nugolo di attricette incastrate nei cliché attoriali da scuola di recitazione serale. E quindi, giudizio, non c'è nulla dietro Picnic ad Hanging Rock se non un silenzio creativo eccezionale. È così inutile che può valer la pena vederla solo per scoprire cosa siete in grado di fare per distrarvi da quello intanto che la state guardando.
Beh, è un bel test in effetti, ci proverò.
Vediamo, magari qualcosina vi viene in mente. Esatto, qualcosina vi viene in mente. E adesso, momento Kevin Bacon. Kevin Bacon. È inutile, November Rain rimane, non si leva, adesso invece la saltiamo, torniamo a parlare delle nostre cose, perché grazie a Axel, tra l'altro l'ho visto ultimamente,
è in grande forma, sembra Depardieu.
Esatto, allora lascio la parola a Dodi che ci parla di una serie questa sera, di dov'è?
È italiana.
Oh, è là.
Era un po'.
Sì. In attesa della 4ª stagione di Gomorra e, perché no, anche di 1994, io almeno l'aspetto, lei è Pietro Bosco, il bombardino stagionale di Sky è stato senz'altro l'avvento nell'universo seriale di Nicolò Ammaniti. Penna di straordinaria vivacità e principale esponente, insieme a Enrico Brizzi, Aldo Novi e Isabella Santacroce. di quella generazione di scrittori affermatasi intorno alla metà degli anni 90 e raggruppata sotto il nome di I Cannibali. Dopo aver regalato agli schermi, grazie ai suoi romanzi, gli script di autentiche perle del cinema come L'ultimo capodanno e Io non ho paura.
Io non ho paura, sai che a me invece.
A te non è piaciuto, io l'ho amato molto.
A me è piaciuto di più l'altro, come si chiama? Ti prendo e ti porto via. Quello mi era piaciuto molto.
E Amaniti stavolta invece si siede in prima persona dietro la macchina da presa insieme a Francesco Munzi e Lucio Pellegrini e lo fa da par suo, con l'eleganza dissacrante e la potenza delle immagini che ha il più delle volte caratterizzato le sue pagine. Un po' di trama. Durante un blitz in un covo dell'Andrangheta viene ritrovata una statuetta della Madonna che lacrima sangue incessantemente e a catinelle.
Statuetta della Madonna nel senso che era bella oppure
proprio... No, proprio raffigurante la Madonna, okay. Sì. E l'affare diventa una patata bollente nelle mani del premier Fabrizio Pietromarchi, alle prese con un referendum che potrebbe sancire l'uscita d'Italia dall'euro. Attenzione,
qua, e c'è dell'attualità seria, sì. Gente che piange per strada.
Vabbè. Quindi, bivio, divulgare la notizia potrebbe sconvolgere la nazione e scatenare reazioni incontrollabili, ma lo stesso potrebbe accadere non appena si scoprisse ciò che è stato tenuto nascosto. Fatto sta che la statua continua a sanguinare senza sosta e soprattutto senza spiegazione, e giorno dopo giorno manda a ramengo gli equilibri sia emotivi sia razionali di chiunque ci si ritrovi in qualche modo a contatto. Certo, i contrasti fra sacro e profano, fra spirito e carne, fra scienza e fede, non tardano ad emergere, ma Amaniti riesce comunque a mantenere un approccio autenticamente laico, preoccupandosi più di raccontare le reazioni delle persone all'evento inspiegabile, anziché cercare di addentrarsi nelle ragioni più profonde del mistero. È un po' quello che era accaduto anche al The Leftovers, possiamo dire. E il risultato d'insieme abbraccia il noir e il mystery con sfumature ora realistiche ora oniriche, coinvolgendo in questo mélange e nella progressiva discesa nella spirale dell'anima tutti i personaggi principali, fra i quali spicca, ma ormai non è più una novità, la maschera imperturbabile di Guido Caprino, che per quel che mi riguarda ha assunto una statura tale da incarnare lui stesso un Kevin Bacon.
Addirittura.
Sì. Perché Kevin Bacon di questa sera è ovviamente Nicolò Amaniti. Quindi secondo te adesso al netto, vabbè, ne parliamo dopo, sì. Vai.
Le suggestioni visive non mancano, e in particolare le scene della piscina vuota in cui la statuetta è lasciata nel silenzio a inondare il mondo di caos, goccia dopo goccia, col rosso del sangue che va a squarciare il gelido azzurro delle mattonelle, creano uno straniamento di rara potenza. Vero è che mancano all'appello di questa recensione gli ultimi due episodi e che in una serie della spiccata attitudine mystery la gestione del finale inevitabilmente abbraccia la gran parte del giudizio. Però fin qui la presa della serie è senza dubbio ben salda. E stai a vedere che anche in Italia finalmente si è deciso di smettere di rifare in loop la piovra e di dare in pasta ai babbei sbobbe patriottiche per virare su un approccio creativo degno finalmente di questo nome.
Secondo me vedrai che prima serata...
Secondo me proprio per rimanere tu credi nel miracolo.
Forse sì.
Quindi secondo te Amaniti si è sparato tutto dei Leftovers e poi ha detto aspetta un attimo che gli do questa impronta qua.
Sì, io ci ho visto, quantomeno l'approccio al mistero è molto simile, cioè il mistero viene descritto nella sua fase iniziale e poi...
C'è ma non necessariamente viene spiegato.
C'è ovviamente nelle reazioni di chi rimane e rimane a osservare in questo caso, c'è anche l'indagine, certo. Chiaramente, ma... L'oggetto dell'indagine è secondario rispetto a come invece il mondo riceve questo impatto del mistero.
E quando ci sono gli ultimi due episodi?
Domani sera.
Li guarderai?
Certamente sì.
Bene. Allora
anche
vedi
perché
che sei...
per adesso il mio voto è un 7,5. A me sta piacendo molto,
ottimo.
Devo dire.
Quindi magari non resterà
nella
storia.
No, non credo che resterà nella storia. È una bella serie, però fin qua molto bene.
Bene, come diceva il nostro caro amico Matteo Kassovitz.
Esatto.
Allora, ci ascoltiamo gli Spinning Coin con Sleepless e poi torniamo qui in diretta da Serial K, le serie TV in radio.
1, 2, 6, 9.
Esatto. Inizia la gangbang di questa sera. Siamo tornati in diretta qui da Radio Città del Capo. Chi ci starà sentendo domani sul podcast sarà già consapevole del fatto che purtroppo abbiamo perso i primi 10 minuti di trasmissione per un piccolo problema tecnico dovuto al mio dito, evidentemente. Allora, questa sera gangbang, come sapete, tra l'altro l'ultima gangbang di tutta la stagione 2017-2018, quindi la dobbiamo celebrare molto bene, tra l'altro per il dispiacere di Eugenia, che assolutamente voleva essere qui a parlare di una delle sue serie, diciamo, più apprezzate dell'inizio dell'anno. Invece ne parlo io, e quindi sicuramente litigheremo a partire dalle 9:01.
Io l'ho celebrata talmente bene l'ultima gangbang che non ho visto la serie, quindi,
Esatto, esatto. Allora, vi parlo di Killing Eve, una gangbang recensione come quella che stavo dicendo, come stavo dicendo adesso, quella di stasera, perché appunto Dodi non l'ha vista, e perché è impegnato appunto su altri fronti molto più religiosi.
Io non conto niente.
Eugenia non c'è, l'unico che mi resta è appunto Solazzi. Allora, cos'è Killing Eve? È una serie di 8 episodi di BBC America basata sui romanzi di Villanelle, scritti da Luke Jennings, di cui peraltro si sa pochissimo in giro. Io, intanto che scrivevo la recensione, ho iniziato a cercare sto Luke Jennings, Villanelle, ne ne parla praticamente nessuno. È sviluppata e prodotta da Phoebe Waller-Bridge, già creatrice di Fleabag, e tra l'altro, mi sono ricordato, anche coprotagonista negativa di Broadchurch.
E anche un personaggio di Solo.
Ah sì, l'hanno presa, vedi, che a fare gli indie poi alla fine
si finisce.
Allora, la prima stagione si è conclusa, come dicevo, stanotte, però la serie era già stata riconfermata. E di cosa parla Killing Eve? La serie si concentra su Eve Polastri,
e te dai la con sti
è sempre cognomi
italo-americani.
Però almeno stavolta non la possono scazzare, stavolta dicono Polastri.
Ah, non Polastri.
No, quasi per niente, sono bravi, sono bravi.
Meno male.
Agente operativo dell'MI5 inglese e sulla killer sociopatica, appunto, Villanelle. Se la serie si pone nell'alveo della crime spy story, lo fa in maniera puramente tangenziale e tutto sommato nemmeno con troppa convinzione, perseguendo fin dall'inizio la costruzione di un'identità propria con caratteristiche differenti rispetto ai mille titoli sul genere. Killing Eve, infatti, alla fine si presenta, episodio dopo episodio, molto di più come una serie sui rapporti umani, sulla bizzarra zona grigia che unisce e dissolve le differenze tra la guardia e il ladro, tra chi persegue il crimine e chi il crimine lo compie. Una zona grigia in cui i caratteri dei due contendenti arrivano spesso a toccarsi, a sedursi, a rispettarsi e a respingersi, incapaci, alla fine, di ammettere l'insana attrazione che nutrono l'uno nei confronti dell'altro. Eve è affascinata dalla capacità di Villanelle, quest'ultima, profondamente sociopatica, sviluppa una curiosità che fa da innesco alla nascita di un meccanismo ossessivo reciproco, ovvero la vera anima portante di tutta la serie. Secondo te, Bebe, la Waller-Bridge, in questo caso, come in Fleabag, è riuscita magari a porre sul piatto i rapporti familiari in maniera così forte? Riesce a costruire una credibilità intorno a questa costruzione?
Allora, io premetto che sono un fan della Waller-Bridge, perché per me Fleabag è stata una delle stagioni più interessanti dell'anno scorso. Però in questo caso io sono rimasto molto scettico sulla serie, nel senso che non è una serie brutta. Le serie brutte sono altre, fatta bene, recitata bene, anche in certi momenti simpatica e avvincente. Però non, come crime non funziona minimamente, e se non vuole essere, cioè, nel senso che è quasi tutto implausibile quello che succede in un crime del 2018, magari se era un crime degli anni 90 ci poteva anche stare, e certe baggianate, un po' di sceneggiatura ci si passava anche sopra. Però nella misura in cui fai un crime nel 2018 mi aspetto ben altro. Diciamo, se vuole essere, come dice Tommy, no, una lettura invece dei rapporti umani, l'ambiguità del rapporto tra guardia e ladro, la trovo fatta molto di grana grossa, nel senso che i personaggi hanno delle evoluzioni che vengono dettati semplicemente dal fatto che si incontrano in bagno e si guardano allo specchio, e da lì una decide di sacrificare, rischiare tutta la propria vita e il proprio anonimato per non si sa bene che cosa.
Però anche in Fleabag non c'era nulla di nuovo nella costruzione del rapporto.
No, ma non era un crime. Fleabag, ed è quello che io contesto in questa redazione da 2 anni a questa parte.
Battendo il pugno sul tavolo, peraltro.
Genere, ragazzi, genere.
Ma che cazzo me ne frega? Cioè, se tu fai un crime, a un certo momento le regole del crime le devi rispettare. Cioè, deve funzionare la suspense, deve funzionare la violenza, deve funzionare un determinato meccanismo di detection. Altrimenti non farmi un cazzo di crime. Cioè, se vuoi parlarmi di rapporti umani, parlami di rapporti umani, parlami di famiglie, parlami di persone sole, parlami di gente che fa l'impiegato delle poste e fai Pessoa. Ma se vuoi farmi un crime e vuoi farmi l'esistenziale, ci sono altri riferimenti, non è questo il mio riferimento di crime esistenziale, cioè non ci trovo cioè il fatto che ci sia un confine sottile tra guardia e ladro, a volte, santa madonna, per chi legge noir come me o chi è appassionato al genere come me, è dagli anni 20 che si pone questo problema e ci sono, no, noiristi storici in cui il confine tra una parte e l'altra, per non andare a scomodare Erroy e tutta la letteratura noir,
io ho pensato subito a lui,
sì, ma non
sì, ma non tutto quello che vogliamo. Quindi arrivare a dire che questa serie è diciamo è credibile rispetto a quello che mi racconta, no, per me non è credibile. Continuo a rispettare Phoebe Waller-Bridge perché secondo me rimane un'autrice valida, però secondo me questo è un genere che non le appartiene e quindi in questo io vedo dei difetti.
Ok, allora se non voglio aggiungere niente Dodi, ma in questo caso specifico della domanda la vedo difficile. Altro elemento interessante della serie è dato dal fatto che vi sono praticamente solo protagoniste femminili, come avete potuto sentire. Ho trovato interessante il fatto, e vi stupirà, soprattutto stupirà Eugenia che non mi potrà telefonare litigando questa volta, no, sto scherzando ovviamente, ho trovato interessante il fatto che nonostante si sia andati in una direzione di genere ben precisa, più o meno, come diceva adesso Bebe, non vi sia mai o quasi una predominanza concettuale di questo aspetto. Anzi, non vi ho trovato particolari elementi affermativi, manifesti o furbi ammiccamenti verso un certo tipo di pubblico. Ho trovato invece curioso e piacevole, e in questo noto, e sono d'accordo con Bebe, la firma della Waller-Bridge che, nonostante sia a mio parere molto sopravvalutata, ha comunque meriti creativi e una deliziosa attenzione al dettaglio e alla confezione. Mi è interessato il vedere come le donne della serie ricoprano ruoli che non sono scritti specificamente per donne in questo caso, ma piuttosto per tipi di personaggi. Solitamente maschili, ma in questo caso no. E il loro modo di muoversi all'interno di figure normalmente incarnate da uomini, appunto, come dicevo, mi ha incuriosito. Bebe, cosa ne pensi?
Ecco, su questo sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che di solito questo tipo di operazioni in me spettatore suscitano alcune perplessità e alcune critiche, perché spesso mi viene a dire, ma scusatemi bene, cioè se dovete raccontarmi un personaggio femminile interessante, perché lo fate diventare esattamente come la macchietta di un personaggio maschile? Però in questo caso, invece, che siamo dentro a un genere, ecco che diventa interessante vedere il killer psicopatico o il detective in qualche modo con delle intuizioni di un certo tipo e con un vissuto alle spalle un po' problematico a causa del proprio lavoro, la carriera e tutto quanto, incarnati da personaggi femminili che appunto non sono interessanti in quanto donne, ma sono interessanti in quanto sono delle donne che incarnano dei topoi, dei personaggi che sono proprio appartenenti al genere. E il fatto e la forza di Phoebe Waller-Bridge è stato proprio quello di non far notare una grande differenza, cioè non c'è nessuna debolezza o non c'è nessuna forza nell'essere donna rispetto a essere un uomo in quei tipi di ruoli. Cioè lei, la protagonista femminile psicopatica, è una psicopatica tu cura tutti gli effetti, non importa se sia donna, uomo, animale o vegetale, cioè funziona in quel ruolo perché quel ruolo in quel contesto ha una sua
anche
positività.
Anche l'attrazione che c'è tra di loro non ha quelle
morbosità,
quelle morbosità legate, sì, al mondo, diciamo, omosessuale, assolutamente.
Saffiche.
Esatto, è proprio puramente un'attrazione di natura umana, insomma, c'è qualcosa che potrebbero essere uomo donna, donna uomo, uomo uomo, donna donna, sostanzialmente non cambia assolutamente.
Si trascende il gender e in questo è uno dei pochi prodotti onesti di gender,
esatto,
dal mio punto
sono
di
d'accordo.
Vista, nel senso che non fa taglie, ha semplicemente due protagonisti donne, avrebbero potuto essere uomini quei due personaggi, non sarebbe cambiato
no,
quasi
no,
nulla.
Infatti. Anzi, gli uomini nella serie sono proprio funzionali semplicemente allo sviluppo del loro rapporto e dello svolgimento della serie, però non in un senso negativo.
Anzi, tra l'altro sono anche belli anche i personaggi maschili,
esatto,
perché sia, diciamo, il mentore
il
della
suo
killer,
capo, esatto,
sia certo, il collega di lei. Sono due personaggi maschili un po' particolari, però comunque ben delineati, ben costruiti.
È
cioè,
vero.
Non è una, ripeto, continuo a dire, non è una serie debole né una serie brutta. È una serie che magari è poco credibile nell'ambito di un genere. Però stiamo parlando di un'autrice che ha dimostrato di sapere il fatto suo, quindi anche i suoi prodotti, magari per me meno riusciti, sono comunque prodotti abbondantemente sopra la media, insomma, ecco.
Allora, chiudo con una nota sulle attrici, come stavamo anche dicendo adesso, capaci comunque di, insieme a tutto il resto del cast, di creare un prodotto assolutamente all'altezza. Ho apprezzato in particolare Sandra Oh, di cui ci parlerà fra pochissimo anche il buon Dodi, che chiusa la sua esperienza con Grey's Anatomy, peraltro, se vi ricordate, malissimo, perché fu una dei finali...
ne parleremo anche di questo.
Mamma mia, fu una roba, quella puntata, tu sei la mia persona, balliamo, comunque...
Basta,
lasciamo perdere, lasciamo perdere. Allora, ha comunque trovato la forza di svincolarsi da quel personaggio e sfoderare una plomb gradevole e credibile. Nel complesso l'ho comunque trovato un prodotto che, seppur con grandi difetti, in particolare nelle puntate centrali, che trovo le più deboli, riesce a proporsi con una forma piacevole e godibile, anche se non, se non aggiunge assolutamente nulla al genere, come abbiamo appena finito di dire, e di certo... questo me lo dovete passare, non è la serie sorprendente di cui ho letto in giro. Cosa pensi del cast?
Allora, a livello di cast, a me tutto sommato non mi è dispiaciuto, nel senso che Sandra Oh fa sempre Sandra Oh, nel senso che lei poteva essere tranquillamente dentro Grey's Anatomy. Delle grandi differenze in termini di espressioni facce non le ho notate, però anche in Grey's Anatomy lei comunque la sua parte la faceva bene, al di là del fatto che Grey's Anatomy ha rotto il cazzo come l'Indy e a un certo momento sono riuscito a mollarla io, che non mollo mai niente. E l'ho mollata anch'io Grey's Anatomy.
C'è stato male
ci sono stato male, ho sofferto, ma alla decima stagione ho mollato e devo dire che lei comunque funziona, così come a me non è dispiaciuta neanche la sua, diciamo, antagonista femminile, che appunto questa psicotica
Villanelle
che devo dire ha questa faccia patatosa un po' innocente che allo stesso tempo funziona dentro un personaggio invece così psicotico, e a me non è, anzi delle due a me forse quasi è piaciuto più il personaggio di Villanelle che non quello
io invece al contrario,
però ecco ti ripeto non tutto sommato promosso il cast non,
sì sì no, ma poi tutta questa serie di gregari non perché voglio dire la capa loro era poi la coprotagonista di, per esempio, Mio piede sinistro, era la madre di Daniel Day-Lewis, giovanissima tra l'altro.
Ha dato una faccia
incredibile, la donna più inglese che ci possa essere dopo Maggie Smith probabilmente. Allora, quindi voto finale, io intanto vi dico che Eugenia dà un 8.5 a Killing Eve, io le do un 7 più, Bebe
io le do un 6.5 invece.
6.5, Dodi invece non l'ha vista, quindi non può votare. Allora, adesso ci ascoltiamo.
Un sacco di altra gente non dovrebbe votare, ma purtroppo non va così.
Assolutamente, bisognerebbe fare dei test. Comunque, Girls in Hawaii con Bees and Butterfly. Bees and Butterfly qui su Radio Città del Capo. E se sei bravissima il sogno tuo diventa realtà. Torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial Killer, serie TV in radio, 29esimo episodio, Piano come un uovo, puntata dedicata ai grandi piani, ai grandi progetti nel 140esimo anniversario della caduta della Comune di Parigi. Tra l'altro fu una strage tremenda, li hanno veramente
si sono fatti malissimo,
molto molto male. Allora lascio la parola, abbiamo detto questa è questa sera finiamo con una bravissima quindi questa stagione, Dodi.
Sì, sono molto contento.
Ma che contento poi in realtà, scusa, tu continui a dire che finiamo la stagione, ma siamo a metà stagione.
Però
e
l'ultima
poi c'è ancora settembre, ottobre, novembre.
No, la stagione di Serie A che intendo, la stagione di Serie A che adesso smettiamo a fare le pulci.
Io faccio le pulci.
Ma che pulci, fra due puntate abbiamo finito, quindi niente, come dicevamo, per chi non avesse potuto sentire l'inizio del podcast, perché purtroppo, come dicevamo, c'è stato un leggero problema tecnico, ovvero non è partita la registrazione, torneremo comunque in onda l'11 e il 18 di giugno con i due tradizionali speciali di Serial K dedicate alle anticipazioni e soprattutto alle classifiche di metà stagione.
E che te a forza di mandare avanti col dito veloce,
esatto, mi è venuto. Esatto, in realtà lo troverete la settimana prossima, quei 9 minuti che non sono stati registrati. Allora lascio la parola a Dodi Germano che ci parla di un personaggio inaspettato.
Se siete stati già attenti,
esatto, è inaspettato. E chi è?
È Sandra Oh.
Oh.
Oh. Alcune puntate addietro accennammo a Masayori Oka, non solo come uno che se abitasse nel bolognese dovrebbe cambiare cognome, sarebbe inevitabile, ma soprattutto come al giappo di Heroes. Ebbene, stasera abbiamo il suo contraltare femminile in Sandra Oh, cioè la cinese di Grey's Anatomy, se non fosse che è canadese ed è di origine coreana. Ma tanto da ste parti dell'Asia siamo qua che non ci capiamo una ben amata minchia, visto anche come affolliamo i ristoranti di sushi gestiti dal signor Wang e dallo zio Chen per poi andare a lamentarci sul TripAdvisor sentendoci tutti degli Helmut Failoni di sto cazzo.
Comunque anche Sandra Oh, se abitasse a Bologna, sai, mi mangio.
Oh, Oka,
esatto, poi se si sposassero loro due dalla genia. Oh, Oka sarebbe il mangio.
Comunque dicevamo di Sandra Oh, nata quasi 47 anni or sono nel sobborgo torontese, torontino, come cazzo
di Toronto, stai tranquillo, di Toronto,
il sobborgo di Nepean. Alle superiori si distinse per le sue abilità col flauto, nel balletto e per il suo impegno ambientalista, conducendo tra l'altro una campagna contro l'uso delle tazze in polistirolo a scuola.
Brava, brava, sicuramente. Però io, insomma, preferisco un po' le strappone in questa categoria.
Ma pure io.
Niente delfini, quindi, esatto. Per te. Solo strappone.
Solo strappone.
Okay. Poi Sandra iniziò a calcare i palchi delle maggiori scuole di teatro canadesi in vista dell'esordio in TV, dove interpretò due biopic, anche qua non lo so come minchia si dica, vabbè, fa lo stesso. Due biopic in cui impersonava donne canadesi di origine cinese, quindi forse questa confusione etnica non è una prerogativa solo italiana.
Io vorrei un sashimi in agrodolce, un involtino primavera con salsa teriyaki.
Ecco, perfetto. Nel decennio 94-2004 Sandra Oh ha preso parte a ben 26 film, un numero sbalorditivo se penso che ne conosco appena due, vale a dire Full Frontal di Soderbergh, dove però era poco più che una comparsa, e Dancing at the Blue Iguana, una puttanata di dimensioni cosmiche.
Tremendo, tremendo. Confermo.
Ma ripieno come il miglior tortellone della nonna di bravissime impegnate a smandrappare in uno strip club. Due su tutte, vi dico, Daryl Hannah e Jennifer Tilly. Ma anche Sandrina nostra, all'epoca nemmeno trentenne, svelava, per la verità abbastanza sorpresa, un fisichetto niente male.
Comunque, cioè, non me l'aspettavo che avesse 48 anni, hai detto.
No, se li, cioè, porta benone.
Mamma mia, complimenti, veramente in forma.
Quindi, da ruolo di stripper di Seattle che va a lavorare nel sud della California, fa il percorso inverso e si mette il camice bianco, e quindi le proverbiali porte scorrevoli per Sandra Oh sono quelle che nel 2005 si schiudono su Shondaland, anzi proprio nella piazza centrale della città, quella col Duomo e il Municipio, ma anche con i baretti da 8 euro per uno spritz, con annesse 3 olive di numero e le patatine ammosciate come aperitivo. Bene, avrete capito.
Ma
che
probabilmente
parliamo...
quando lei ha fatto il casting le hanno detto: ah, tu sei la stripper, mettiti vestita da infermiera.
E invece... esatto, okay. Forse è andata così, infatti. Comunque avrete capito che parliamo adesso di Grey's Anatomy e di Christina Yang, la tromba chirurghi, migliore amica di Meredith Grey e dell'anima degli immortacci sua per 220 episodi e 10 stagioni.
Vacca, vacca.
Accomiatata dalla serie da Shonda in maniera incredibilmente, stranamente non cruenta, e con una scena d'addio che per alcuni è strappalacrime e per altri, tipo me, è stata invece stappa diaframma, nel senso che mi ha fatto sboccare d'impeto e con rara veemenza.
Però tu, Dodi, sei la mia persona.
Sì, caputo. Di recente, prima di vederla giganteggiare in Killing Eve, l'avevamo apprezzata nella terza stagione di American Crime nelle vesti di un'operatrice sociale che cercava di corrompere l'integerrima e massiccissima Regina King.
È vero.
Quindi direi che le è data veramente grassa se esatto. Non si è ritrovata accorcata di mazzate fra capo e collo.
Anche perché se Regina King ti caccia un ceffone, giri due ore.
No,
c'ha due
no.
Spalle la ragazza. No. Bella Regina King, brava e bella, assolutamente.
Davvero.
E infatti non entrerà mai nelle bravissime, perché Regina King, se no, c'è.
Magari tra i poveroni.
Passiamo al voto a Sandro. Ma sì, dai. Un 7, perché liberata dalle grinfie di Shonda ha veramente dimostrato di saperci fare.
E sono d'accordo. Welcome to Terra Nova. Allora, benvenuti a Terra Nova, che questa sera... diciamo è così, in contumacia.
Bravo.
È in contumacia perché, appunto, come vi abbiamo detto, Eugenia non c'è all'estero. Beata lei, probabilmente ci rimarrà, considerata la situazione che stiamo vivendo in Italia. E una serie che veramente abbiamo voluto in maniera molto forte, e per cui la ringraziamo comunque di averci scritto questa recensione e soprattutto per averla guardata, perché nessuno di noi avrebbe voluto vedere 13 Reasons Why. Allora, all'inizio della seconda stagione, quindi io vi ripeto quello che Eugenia ci ha mandato, ma credo che siamo così, sulla proprio mano sul fuoco, d'accordo tutti.
Per una volta siamo d'accordo tutti.
Siamo d'accordo assolutamente tutti. Allora, all'inizio della seconda stagione di 13 Reasons Why c'è un disclaimer recitato dal cast della serie, in cui ad un certo punto una delle attrici dice: se hai questo stesso tipo di problemi, questo show potrebbe non fare per te. E allora anch'io mi sento autorizzata a farvi il mio personale disclaimer dal titolo 13 Reasons Why non dovete guardare 13. Prima ragione: veramente c'era bisogno di altri 13 cazzo di episodi? E per giunta di un'ora ciascuno? Abbiamo già detto altre volte, e lo ribadisco adesso, che qualsiasi cosa tu abbia da dire, se non riesci a dirla in 40 minuti è un problema tuo, e mi rifiuto di sprecare un'ora della mia vita perché chi scrive la serie non ha il dono della sintesi.
Ragione 2: se la prima stagione era un serioso, eccessivamente drammatizzato approccio alla vita adolescenziale, questa è ancora peggio. Non c'è solo una ragazzina che sta male, ce ne sono una decina, con vari elementi di danneggiamento, e sinceramente non è che aumentando la quantità di dramma aumenti automaticamente anche la qualità.
Terza ragione: come l'anno scorso, la serie è piuttosto sul filo dell'implausibilità, con adolescenti che ragionavano in modo così contorto che in confronto a quelli di Dawson's Creek erano degli allegroni.
Quarta ragione: come se non bastasse, i villain della serie diventano delle specie di cattivi shakespeariani totalmente privi di motivazione, senza scrupoli e onnipotenti. Quanta sospensione di incredulità. Mi piace di più. Serve per credere ad un 17enne borghese che si comporta come il mafioso di un film di Scorsese.
Ragione numero 5: cazzo, non vi erano bastati due stupri? Quest'anno ne arriva un terzo, così, per coprire un po' tutti i gusti e perché non erano mai stati abbastanza
pulici. Dipende da cosa vi piace.
Un tanto al chilo.
Sesta ragione: al posto delle cassettine ci sono le Polaroid, passiamo oltre. Quella,
ma poi tra l'altro anche nel poster, cioè c'hai anche quel coraggio lì. Settima ragione: gli unici elementi credibili e interessanti erano i genitori e continuano ad esserlo. O siamo noi troppo vecchi per questa serie o c'è qualcosa che non va.
Ottava ragione: per citare la nostra amica Francesca Anelli di Seriangolo, a un certo punto la serie diventa meta e un personaggio dice: ma perché hai fatto tutto questo casino invece di parlare chiaro con me? Esatto, cazzo, lo sapete anche voi che non ha senso.
Ragione 9: metà della gente dice che fa schifo la prima parte della serie, l'altra metà dice che fa schifo la seconda. Fatevi due conti, probabilmente fanno cagare entrambi.
Oppure parlate con entrambi e quindi siete sicuri che la coprite tutta. Decima ragione: praticamente ogni episodio per metà del tempo è in voice over. Mezz'ora episodio fanno 6 ore e mezza di voice over, ma credo che obiettivamente vada oltre il livello di tolleranza di chiunque, sicuramente del mio in particolare, non solo quello di Eugenia, considerato quello che succede nella prima stagione di Narcos, per esempio.
Esatto,
per
esatto,
esempio.
Esatto. Comunque, undicesima ragione, forse la più vera, la più grave. C'è un piccolo spoiler, ma chi se ne frega, tanto non la guarderete mai.
O se no chiudetevi le orecchie.
La protagonista, quella della prima stagione, torna in forma di fantasma, che parla col protagonista. Se avete voglia di sentire le altre due ragioni, andiamo avanti.
Ma sì, dai. Andiamo con la dodicesima. Io sto veramente facendo fatica a immaginare che possa esistere una serie così. Ma comunque, alla fine di quelle interminabili 13 ore c'è pure un'ora di speciale in cui ci rispiegano le 13 ore precedenti, li mortacci vostra. Secondo me questa è tortura ai sensi della Convenzione di Ginevra.
tredicesima e ultima ragione, se proprio volete, comunque ne potete trovare tranquillamente molti di più. C'è anche un gioco su Facebook nel quale potete compilare all'infinito. Provate a pensare a quante cose potreste fare in 13 ore: una gita al mare, una bella e lunga notte di sonno, una sessione di sesso indiavolato, un pranzo stile matrimonio, lavorare. Metteteli in classifica e dubito che guardare 13 ore di adolescenti che soffrono si piazzerà altissimo. Chiariamo una cosa per finire: sicuramente 13 Reasons Why si prefigge uno scopo nobile, che è quello di parlare di quello che succede nelle scuole americane e problematizzarlo, senza però cercare soluzioni facili e cercando di mostrare tutti i punti di vista. Ma nel farlo, oltre ad essere voyeuristico e compiaciuto, compie anche i due peggiori errori che una serie possa fare: mettere in bocca problemi seri a personaggi non credibili e cercare di spettacolarizzarli. Allora, se dobbiamo parlare di violenza, di bullismo, di sessismo, di sparatorie nelle scuole, per cortesia, non c'è bisogno di inventarseli. Facciamoci un bel documentario. E se proprio dobbiamo farci una serie, scriviamola decentemente, per favore. Beh, questa colonna sonora sotto mi sta... vorrei andare avanti altri 10 minuti. Allora, il voto di Eugenia è un 4 e ci dice: avete presente quando prendete una medicina e non siete sicuri di averne bisogno e vi dite, beh, la prendo lo stesso, male non mi farà? Ecco, non è vero. Ci ascoltiamo i Sebado con I Smell a Rat, una canzone scritta direttamente dal Bar Billy,
esatto,
di Via del Meloncello, e poi torniamo qui in diretta alla serie Ok. Male che almeno l'ultima puntata.
No! Non ho detto gioia!
Non vi avrei mai perdonato!
Noia! Maledetto! Vabbè, basta.
Non vi avrei mai perdonato se non aveste cantato la nostra sigla migliore. No, anzi, forse la migliore è quella dei Poveroni, che purtroppo questa sera non ho qui con me, altrimenti la sentiremo. Giusto così per celebrare questa fine stagione di Serial K, le serie TV in radio da Radio Città del Capo. Allora, caramelle da uno sconosciuto, che di cui ci parla Bebe, che questa sera ha partecipato insieme a me alla Killing Eve Gang Bang, però tutto sommato non è riuscito ancora a fare la sua corsetta serale, e quindi... Tra l'altro questa sera non la riesce a fare perché siamo in un anticipo mostruoso.
Possiamo andare avanti,
la puoi rallentare tutto il tempo che vuoi, ma credo che ci siano argomenti in questo senso, perché tutto sommato è una specie di caramella Terranova barra follia completa.
Comunque sì, siamo passati dai 100 metri ai 10.000 più o meno.
Sì, sì, no, ormai Salvatore Antibo,
grandissima cosa mai citata.
Sebastian Coe.
Allora, ci parla di Evil Genius, The True Story of America's Most Diabolical Eye.
Grazie di averla pronunciata, perché mi sarei
impaffinato. Questa era tosta, questo era il finale di fine, era l'esame di fine anno del tuo corso.
E io ho barato.
Il saggio.
Esatto. Allora, Evil Genius è un documentario prodotto dai fratelli Duplass, i quali, dopo la bomba di Wild Wild Country, provano a bissare con questa pazzeschissima storia che la solita Netflix è ben lieta di distribuire ai quattro angoli del globo in altrettante puntate. Dico pazzeschissima, perché sebbene noi di Serial K di robe strane, morbose e inquietanti ne abbiamo veramente visto un bel po' nel corso della nostra vita, Devo ammettere che la storia di Pizza Bomber presenta una tale serie di personaggi bizzarri, dipinge un'umanità talmente meschina e restituisce un'immagine di un paese, nello specifico gli USA, talmente allo sbando, che già dopo pochi minuti ho iniziato a sentire un odore putrescente e a preoccuparmi seriamente di quello che lo schermo mi stava mostrando. Seppure i fatti siano stati al centro delle cronache per anni, non vorrei spoilerarvi troppo, per cui mi limiterò a dirvi che la serie racconta di uno strampalato e maldestro tentativo di rapina, che ben presto ha fatto trapelare e veramente uscire il male vero che si annida dentro i cuori e le teste di quelli che potrebbero tranquillamente essere i vostri vicini e i nostri vicini di casa.
Quindi chiudete le porte.
Chiudete le porte, le finestre, tutto. Veramente. I Virginia svela una realtà così agghiacciante che è come se avesse usato il velo di Maya come burrazzo per i piatti e giocato a pignatta con il vaso di Pandora. Giuro. Come nei migliori film di David Lynch, la provincia americana si rivela sordida, peccatrice, perversa, crudele, sadica, violenta e fanciullescamente incapace di fare fronte alle proprie stesse nefandezze. Veramente, ce n'è per tutti. Personalità bipolari, vittime e artefici di abusi, violentatori seriali di minorenni handicappati, sicari, tossici, puttane e papponi, parricidi e manipolatori, accumulatori patologici e pedofili, spie e poliziotti incapaci. Come dice ad un certo punto un personaggio del documentario, neanche se gli sceneggiatori di Hollywood ci si fossero messi di sbuzzo buono, come diciamo a Bologna, sarebbero riusciti a tirare fuori una storia così fuori di testa. Ecco, fatta questa fondamentale premessa, ossia che la materia trattata è veramente troppo interessante e incredibile per non essere vista, passiamo agli aspetti tecnici e qui devo veramente un po' ammettere che il documentario mi ha un po' deluso sulla piano della realizzazione.
Comunque The Logical Sunday Super Trump sotto, no, rispetto a quello che stai dicendo, è veramente una coincidenza magica.
E, ecco, diciamo così, se penso alla capacità di analisi, di racconto e di messa in scena di Wild Wild Country, che è l'altra opera, diciamo, di quest'anno, tra l'altro, dei Duplass, mi stupisce molto il senso di confusione, di incompletezza e di frustrazione che si prova guardando Evil Genius. Lo spettatore viene subito informato dell'esistenza di un complotto, del coinvolgimento di tutta una serie di personaggi apparentemente scollegati tra loro, delle identità di questi, questi personaggi, dei veri protagonisti e anche dei loro apporti nella vicenda. Però, subito dopo, gli autori si dimenticano di aversi già praticamente spoilerato il grosso e impostano il prosieguo, peraltro in modo alquanto confuso, come se fosse una detection in cui bisogna scoprire tutto.
Che un po', se vuoi, è anche il leggero difetto di Wild Wild Country, in un certo senso.
Sì, però era gestita in maniera un po' differente, sì, da questa. Qui devo dire che c'è una grande voglia di buttare tutto sul piatto all'inizio e poi si fa finta che veramente ci sia questa detection di cui ormai hai già capito che questi saranno i protagonisti, quindi non ti sorprendi più poi quando vengono fuori certe cose. Magari ti sorprendi quando scopri tutto il mondo assurdo che ruota intorno a sta vicenda. Comunque, alla fine il documentario riesce a grattare un po' solo la superficie e lascia con una sensazione di appetito non proprio soddisfatto. Infatti troppe questioni restano irrisolte e i Duplass non riescono a dare adeguata risposta nemmeno alle poche e sinceramente sono veramente troppo poche domande che sollevano. E inoltre, diciamo così, al di là delle nefandezze mostrate che sono veramente bestiali, il livello di approfondimento psicologico, culturale, politico e anche antropologico che la serie poteva sviscerare si ferma ancora prima di cominciare. Infatti, più che la semplice e alquanto confusa cronaca dell'orrore, mi avrebbe interessato invece un'indagine sul suo contesto e su cosa l'abbia potuto generare e soprattutto favorire. Dove sono infatti i Duplass? Qual è il loro punto di vista? Evil Genius non è un reportage neutrale, che in sé, insomma, vista anche l'assurdità della vicenda, avrebbe avuto anche poco senso, soprattutto anche perché è una vicenda di oltre 10 anni fa. Ma non è nemmeno un prodotto intellettuale con alla base una precisa idea di quello che vuole dire e dimostrare. Pare molto un freak show, con le donne barbute, i nani acrobati, gli uomini forzuti, che sicuramente lascia interdetti e aiuta a vendere biglietti e popcorn, ma che lascia anche alquanto vuoti e insoddisfatti al termine della visione. Manca pathos, manca un vero e proprio punto di vista e soprattutto manca qualsivoglia forma di identificazione che permetta allo spettatore, se non di immedesimarsi negli scoppiati protagonisti della vicenda, e questo magari è anche un bene per la nostra sanità mentale, quantomeno nella società per bene normale che ha incubato e ignorato la follia finché non esplose in tutta la sua violenza.
Ma giusto proprio, ma non dico telegraficamente, ma in 30 secondi, la la vicenda esatta di cui stiamo parlando qual è? Perché secondo me la parte con la quale riesce ad incuriosire il nostro pubblico è proprio l'inizio.
Allora, immaginate che a un certo momento uno entra in banca con al collo incatenata una bomba.
Per dirvi.
E un biglietto, che non è un biglietto con scritto datemi soldi o mi faccio saltare, ma sono 18 pagine di copione scritte a mano fittissime, con dentro le istruzioni tipo caccia al tesoro per andare a trovare la chiave. Questo tizio, invece che rubare 250 mila dollari che voleva, ne ruba tipo 8 mila, si piazza in mezzo alla strada e la polizia lo ferma, invece di andare a cercare il tesoro lo tiene lì 12 ore finché non salta per aria in diretta TV, al che il vicino di casa chiama dicendo che c'ha un cadavere nel proprio congelatore ammazzato da una che stava con questo, e da lì inizia tutta una serie di rapporti umani, di gente ammazzata, stuprata, di quello che c'aveva il vicino di casa, pazzo famelico che ospitava uno stupratore seriale inseguito dall'FBI, cioè ogni personaggio che tu incontri, cioè a un certo momento c'è una signora che è, diciamo, è l'evil genius di turno, che va a pescare e assolda mentre pesca un serial killer per ucciderle il padre. Cioè, questa è la follia di un'America che viene fuori in una maniera allucinante. In tutto questo l'FBI e la polizia non ci hanno capito un cazzo, finché questi, a forza di darsi le accuse uno contro l'altro, non hanno svelato un po' di misteri, alla fine qualcuno un po' ha pagato, ma veramente la polizia ne esce e l'FBI ne escono come al solito in maniera bestiale.
E la cosa ancora più bella è che il tutto parte da uno che era andato a consegnare delle pizze, cioè
certo,
il perché tipo che troviamo
col collare bomba, è andato a consegnare una pizza e ritorna dicendo dei personaggi, dei neri mi hanno messo una bomba al collo e mi hanno mandato a fare una rapina. Ok, da lì parte la detection e tutt'oggi non si sa se questo era un complice o no, perché questo ai fini del processo, adesso non vi voglio raccontare tutto, però è molto interessante perché il fatto che lui potesse o meno essere complice cambiava i termini di pena di morte, perché se lui era un complice nessuno ha ammazzato nessuno, se lui invece era una vittima loro hanno commesso un omicidio per cui poteva essere chiesta la pena di morte. Per questo per anni anche i familiari di sto poveretto, di sto cretino, a seconda della storia, hanno protestato perché sostenevano l'innocenza del loro familiare, perché diceva nessuno può essere così cretino e andare a fare una rapina con attaccato una bomba vera al collo.
Ok, allora Bebe, voto finale a Evil Genius, che per abbreviazione diremo soltanto in questa Evil parte.
Allora do un doppio voto perché 9 alla vicenda in sé, che sembra veramente una sceneggiatura dei Coen sotto droghe pesanti. Al documentario invece do un 6 perché dai Duplass era lecito aspettarsi qualcosina di più.
Sì, forse dopo aver visto
Wild Camp.
Bene, allora io ringrazio ovviamente Dodi Germano, ringrazio Bebe Solazzi, ringrazio Eugenia Fattori da Londra, Tiglio Palmieri, ringrazio il nostro pubblico questa sera che era presente in studio.
Ringraziamo anche Peppino.
Ringraziamo Michele, ringraziamo Michele. Tutti quelli che ci stanno ascoltando ovviamente, e vi do l'appuntamento non alla settimana prossima, come detto all'inizio della puntata, ma bensì l'11 giugno, lunedì, sempre alle 20, qui in diretta da Radio Città del Capo, con il primo dei due speciali di giugno nostri tradizionali, ovvero quello dedicato alle anteprime. E udite udite, questa sera non abbiamo ancora un titolo, perché non avendo ancora potuto immaginarci di che cosa stiamo parlando, non ce lo siamo ancora inventato, e quindi dovete assolutamente andare sulla nostra pagina Serial Capo on Radio di Facebook
a scoprirlo
a partire da domani mattina. Allora, grazie a tutti, come sempre è stato veramente bello fare la stagione regolare insieme a voi. 11 giugno ore 20 Radio Città del Capo, Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte, come sempre domani mattina podcast, elenco serie con i voti e commenti di tutta la redazione. Grazie a tutti, ci ascoltiamo i Wombats con Kill the Director. Buonanotte, ciao.
Ciao. Ciao. Me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinctive. No, they're not mine to have. No, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. No, I don't care about the soaps. No, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. The dark.
about a gender I'll never understand.